Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Per questa trasmissione Scrittrici triestine del nostro tempo, per questo viaggio alla scoperta di un mondo raccontato dalla voce della sua scrittrice, con Marina Silvestri continuiamo a percorrere le pagine del suo romanzo La memoria innanzi, Ibiscos, editrice Risolo. Nella prima lettura di pagine scelte dall'autrice abbiamo conosciuto la famiglia triestina Renner in vacanza, in montagna. Sono gli anni 50, anni difficili, la guerra ancora vicina, a Trieste in particolare. I Renner, Elsa e la piccola Graziella e Aldo, il marito, sono arrivati in Corriera in un piccolo paese del Cadore, un grappolo di case e un pugno d'anime. Hanno affittato una stanza per il mese di agosto, hanno voglia di normalità. Ma la storia ci ha preparato un colpo di scena. Ma prima di passare alla lettura e allo svelamento del colpo di scena, una domanda a Marina Silvestri. Nella bella prefazione di Anna Maria Mori, e leggo, quindi devo recuperare la pagina 9, nella prefazione di Anna Maria Mori leggiamo: La memoria innanzi, più che un romanzo, di cui pure ha tutta l'apparenza, è un pensiero, un lungo pensiero di chi ai pensieri sembra molto avvezzo. Se non fosse vissuto da alcuni oggi stupidamente come un insulto, direi che è il lavorio interiore di un intellettuale. Qualcuno, qualcuna per l'esattezza, che quasi chiede scusa di esserlo e per comunicare i suoi pensieri, le sue riflessioni che sono fortemente politiche e culturali, sceglie in qualche modo una maschera, un travestimento e si presenta sotto la forma del racconto e del racconto sentimentale. Ecco, allora Marina Silvestri, ti chiedo aiuto a commentare.
Buongiorno innanzitutto, buongiorno a te e agli ascoltatori.
E quindi un commento su questa parte della prefazione.
Questa parte della prefazione mi ha onorato e imbarazzato allo stesso tempo, ma Anna Maria Mori, in effetti, lei dice una cosa che e giustamente dice, che ci si vergogna di essere in qualche modo un intellettuale, perché è una qualifica importante, è una qualifica molto, molto impegnativa. Io penso di avere fatto e di fare un lavoro sulla città, sempre, nel momento in cui lavoro con la scrittura, nel momento in cui faccio ricerca, nella saggistica, in cui ho ripercorso delle pagine della letteratura e della storia di Trieste. Evidentemente questo filtra anche in questo romanzo del 2007. Ci sono già cose che avrei sviluppato dopo e probabilmente già nel libro emergono degli interessi sulla storia della città che poi ho sviluppato in lavori, ho tolto la maschera della narratrice per prendere un altro, per affrontarli invece diversamente con la ricerca storica, certi giorni della città.
La ricerca storica, che per la storia di Trieste ha un corpo e un'anima particolarmente significativa e importante, ma lasciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici il piacere della scoperta della tua narrazione e dell'importanza di questo pensiero che ti accompagna sempre.
Il brigadiere Nestore Mannoni sta mangiando pane e mortadella. Quando sente bussare alla porta, ripiega velocemente il tovagliolo e ripone il fagotto con il panino nel cassetto. Sulla porta si ripetono colpi, sempre più decisi e sempre più irosi. Nella stanza accanto, l'ufficiale responsabile della tenenza è immerso nella lettura. Sente bussare, alza gli occhi dal libro e si chiede: «E questo mo chi è?» Mannoni spalanca la porta. «Rizzotto, che sarà mai?» dice il brigadiere scrutandolo e guardando dubbioso la bambina. «Che è forse una buona azione?» Il brigadiere è un uomo anziano, quasi arrivato all'età della pensione. Vedovo da qualche anno, ha l'aria trasandata anche dentro la divisa, l'aria di uno che nessuno cura. È robusto, calvo e suda copiosamente. Si para dinanzi al montanaro guardandolo dall'alto in basso. «Un'azione di giustizia», mastica Rizzotto, fregandosi le mani sui pantaloni di cuoio. Graziella fissa il vuoto. «La rubava al primo piano, dove ci sono le stanze dei siori. Arda qua una borsetta, è una vagabonda». Esce il tenente, osserva Rizzotto, gelido, senza proferire parola. La bambina è più cerea di una bambola. Una faccenda delicata, pensa, e lascia la porta comunicante aperta. Il tenente Domenico Gargiulo è un uomo giovane, ha folti capelli nero corvino, ondulati e una bella rasatura che gli dona un volto aperto e cordiale. Sa bene cosa significhino i soldi, tanti soldi, il fiume di dollari che ha travolto Napoli, la sua città, che, pensa, ha pietrificato più esistenze della colata del Vesuvio. Un attimo di cupezza lo assale, pensando alla bellezza e alla ferocia dei suoi vicoli innocenti e dannati. Una ladra. Ci penserà Mannoni a chiarire la faccenda, lui che con Rizzotto gioca a 3-7. Tutti in paese sanno tutto di tutti. Il brigadiere, che vive qui da lungo tempo, conosce i paesani uno per uno e con molti ha stretto legami d'amicizia. Sa che ha davanti a sé una brava persona, che ha però maturato una profonda diffidenza nei confronti dello Stato, che in più circostanze ritiene l'abbia abbandonato. Il tenente, che vorrebbe ritornare alla pagina lasciata a metà, non ci riesce e ascolta le voci nella stanza accanto. «C'è indubbiamente di mezzo la borsetta», pensa. «Proprio oggi doveva arrivare l'albergatore a guastarmi una giornata sana». Anni 50. Sui giornali il dibattito politico era acceso, fiorivano nuove testate. La democrazia era esplosa come una febbre. Intanto, chi aveva creduto nel cambiamento con animo semplice e puro, vedeva attorno a sé poche cose cambiare per davvero, rifletteva Gargiulo, riponendo il suo amato libro. Grande stagione, Filangeri, Cuoco, Pagano. Si era portato dietro da casa anche una veduta del golfo, con il Vesuvio sullo sfondo e i pescatori alla stesa delle reti, un dipinto a gouache. Lo aveva appeso a fianco della finestra che incorniciava un diverso panorama, dove le cime delle montagne si stagliavano nell'aria chiara e invitavano a salire, a toccare il cielo con mano. Un corvo solca il cielo, diventa un punto lontano, scompare alla vista. La stanza è metà in luce e metà in ombra. Nell'ombra si è rifugiata Graziella e ha gli occhi semichiusi per la luce per non piangere. Rizzotto guata il ritratto del Presidente della Repubblica appeso alla parete sotto al crocifisso e sbircia il suo amico brigadiere con insofferenza. «A noi ci bastava la regola a fissare i diritti e i doveri, mugugna». «Come ti chiami?» chiede Mannoni alla bambina. «Graziella». «Brava, bel nome». «Ma dov'è Di Vito?» L'appuntato Di Vito si affaccia all'uscio. «Ma dove ti eri cacciato?» «C'è il nostro Rizzotto che dovrebbe fare una denuncia», dice scandendo la parola, «denuncia», e sollevando le sopracciglia come per dire «facciamo finta che sia così». Gargiulo si alza d'imperio. «È troppo». Graziella è immobile, solo un lieve tremore alle ginocchia, come diversa dall'infanzia che lui conosce. Febbrile e determinata, acerba e già adulta. Di chi è la proprietà della borsetta, questo stabilire lo dobbiamo, dice Mannoni. Rizzotto, vai con l'appuntato. Spiegagli bene bene dove la trovasti e sorprendesti. Graziella è di un'infelicità disarmante. Quando sente i passi dell'uomo nero allontanarsi, pensa che ora potrebbe finalmente piangere. Si guarda le unghie. Sono proprio sporche. Non sono riuscita a lavarmi le mani. Lei, 6 anni da poco compiuti, dovrà affrontare l'ingarbugliata situazione con delle guardie. Peppa sente dei passi al piano di sopra. Sono del marito e dell'appuntato. Rizzotto scuote le porte della locanda, tutte chiuse a chiave. In preda alla collera scassa le maniglie. «Ma per carità!» esclama Di Vito. Filippo Di Vito è originario della Marsica. Poi è vissuto nel Cilento, dove ha incontrato Maria Antonia. Presto tornerà al paese e la sposerà. Com'è bella Maria Antonia! La sera delle nozze chiamerà i suonatori con i mandolini da Benevento per cantarle la serenata sotto alle finestre. Che una serenata mica si può fare accompagnati da zampogne e ciaramelle come in processione. Quando dopo la messa i pastori sospingono gli animali infiocchettati, quando le donne recano sulla testa canestri di doni, quando le giovanette da marito cantano gli inni quasi a stordirsi e coloro che indossano un saio per grazia ricevuta percorrono le strade in ginocchio e mentre incalza e si fa più forte la devozione sbocciano anche promesse nuziali. Sarà maggio. Filippo Di Vito si illumina. Aldo sbuffa con il naso. Quando ha messo la mano nella tasca dei pantaloni per prendere i fiammiferi, vi ha trovato un biglietto d'ingresso all'ippodromo di Montebello, sul cui retro ha annotato i nomi di alcuni trottatori. Chiude gli occhi. L'odore dei cavalli è una zaffata di adrenalina che inebria appena entrano nel circuito. I cavalli si portano ai nastri di partenza. Partiti, il tempo si spalanca, si gonfia e rimane, sospeso. Lo scalpiccio sulla pista cresce, passa, poi si perde oltre la curva. E intanto lievitano le incitazioni dalle tribune. Ultima curva, se il tuo cavallo non è fra i primi è difficile la rimonta, ma qualche volta anche succede. Il traguardo taglia quel frammento sul rettizio di eternità. Indotto dalla foga, ti restituisce allo scorrere gelido dei minuti, un parto brutale nell'ostilità del tempo. Hai vinto, hai perso, che importa? Hai scommesso per invertire le regole, capovolgere per una volta la conseguenzialità, lasciare mano libera al caso, violare la legge dei giorni, la tirannia della vita che passa senza spiegarti se sei o non sei un eletto da baciare in fronte. Passa una vecchia con una gerla sulle spalle. Ha il volto seminascosto da un fazzoletto nero. Saluta spalancando la bocca sdentata. Si gira e chiama. Arriva un bastardino fulvo con il pelo arruffato. Procede la donna saltellando e dimena festoso la coda frangiata. Poi gratta energicamente con una zampa all'uscio di una casa poco più in là verso il bosco. Una catapecchia non intonacata con il basamento di pietra viva e il fienile aggettante all'ultimo piano. «Aspetta, Lila, aspetta», dice la vecchia. Lila freme per l'impazienza, ma aspetta, ubbidiente. Una giovane donna sta mettendo il bucato ad asciugare su un filo teso fra due pali. Nell'orto crescono zucchine, grosse teste di cavolfiore, cespi di lattuga. In un campetto fioriscono le patate. Su assicelle appaiate si avvitano i fagioli. Lungo il muro della casa rose, color carnacino, campanule, con volvoli bianchi, girasoli, margherite, iris. La donna ha appeso dei mutandoni e delle maglie di cotone grezzo da uomo, una camicia di flanella, una sottoveste di lana, calzini consunti, lunghe calze nere. Ora ha finito di stendere le federe e due lenzuola bianchissime, con al centro un monogramma. Ferme nell'aria immota, gocciolano sull'erba. A mezza costa ci sono due case divorate dal fuoco. Sono rimaste in piedi le strutture murarie del basamento. La guerra, pensa essa, anche questa terra non è stata risparmiata. Ricorda i discorsi di suo padre, che sosteneva avesse ragione chi diceva che Trieste era stata un'isola estranea al territorio, perché i suoi interessi erano altrove, Salonicco, Alessandria, Smirne. poi, rabbiosa come un animale costretto a cambiare habitat, si era dovuta inventare un territorio per compensare il suo orgoglio mortificato. La conseguenza di una scelta inevitabile, i colpi di coda di un mondo destinato a tramontare, forse perché non voleva il cambiamento sociale. La necessità l'aveva resa supponente e aggressiva, inutile tutto ciò che aveva ottenuto con il prestigio e la magnanimità, una cultura moderna, tollerante. Il brigadiere Mannoni si accinge ad aprire la capiente borsa di raffia. «Andiamo nella mia stanza, è meglio», comanda il tenente Gargiulo, che vuole così rassicurare la bambina, almeno togliendola da quello squallido stanzone. Mannoni capovolge la borsa e la vuota. Allinea sul tavolo il contenuto. Un rossetto, un portacipria, un mozzicone di matita, un'agenda, un fazzoletto, tre caramelle, due di zucchero d'orzo, una di violetta, un portamonete. Nell'agenda c'è l'immagine di Santa Rita. Due petali di rosa e una stella alpina metamorfosata. Inoltre una lettera piegata e ripiegata a ventaglio. Graziella si tranquillizza. Certo che non è una ladra, certo che quella è la borsa di mamma. E pensa che mamma e papà la stanno aspettando, cercando, chiamando, come quando si nasconde, per uscire allo scoperto e abbracciarli.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera.
Come sempre, seguendo la voce di Marina Silvestri, la scrittura del suo romanzo, La memoria innanzi, è perfettamente ritmata, interessante, viva, nell'incrocio di tante situazioni, tanti personaggi e i loro pensieri, i pensieri di Aldo, i pensieri di Elsa, ma su tutto, anche su alcuni flashback sui quali verrebbe voglia assolutamente di parlare e commentare. Ecco, quello che colpisce è il comando dei carabinieri, quello che avviene in questa tenenza e che vede al centro la piccola Graziella, accusata di essere una ladra, e di che cosa? Della borsa, che noi sappiamo essere della, della madre. E Graziella si confronta comunque e con il tenente Gargiulo, che rivela una grande umanità. Ma non voglio parlare di questo, ne avremo occasione, con Marina Silvestri soprattutto mi voglio fermare a riflettere in questo momento all'interno di questa storia privata che si incrocia nella storia collettiva con la grande storia di questi anni 50. Ecco, all'interno della tenenza ci sono tanti linguaggi, ci sono tante storie che si incrociano e c'è anche un'attenzione a delle pennellate di dialetto. E allora mi viene in mente la questione della lingua, il dialetto. Saltiamo Manzoni, saltiamo Verga, arriviamo a Marina Silvestri, alla tua scelta dare spazio anche a espressioni dialettali.
Allora, tocchiamo Pasolini, il quale ha detto che la lingua italiana è formata da un fiume nel quale si buttano tanti ruscelli, che sono i dialetti. Ecco, a me sembra, come dire, doveroso, mi è sembrato fare questa ricerca per mettere ogni tanto alcuni termini che naturalmente nella lettura non accentuo perché non saprei avere la pronuncia dovuta, ma questa umanità, l'umanità del tenente, l'umanità del brigadiere, dell'appuntato, mi sembrava che dovessero passare per espressioni intime, per espressioni quotidiane, e quindi non potevano se non essere rese in questo modo. E forse sarà perché appunto ho vissuto molte volte in contesti come Roma, diciamo per il lavoro, dove c'erano colleghi un po' di tutte le regioni italiane. E quindi quando c'erano riunioni o di redazione o per altri congressi eccetera, io sentivo questo intrecciarsi di posizioni professionali che riflettevano una cultura che nel momento in cui anche la situazione da commentare diventava più forte non poteva non esprimersi se non ricorrendo a qualche espressione dialettale e poi spiegandola ai colleghi, cioè proprio come una necessità di usare quando si arriva ad una cosa molto importante da esprimere, la necessità anche di fare ricorso a quella che è la prima lingua materna in ogni caso, e quindi ricostruire questo paese dove convivono più culture, più sedimentazioni storiche.
Mi fermo ancora sulla scrittura, perché leggendo il tuo libro e sentendolo è evidente il lavoro, il tanto lavoro che c'è dietro per arrivare poi a questo risultato, a questo ritmo, a questa velocità. E fermandomi alla scrittura, che scandisce poi queste continue brevi sequenze, situazioni esterni, interni, personaggi come la signora vecchietta che c'ha il cane e parla col cane in dialetto, sì. E poi Elsa che guarda fuori e pensa alla guerra, Aldo che sta aspettando al tavolo, al bar.
E ricorda le corse ai cavalli. No?
Questa scena meravigliosa che viene, che porta il ragionamento proprio al discorso il tempo, il rapporto col tempo, ma lo affrontiamo in un altro momento perché desidero fermarmi sulla scrittura. E quando tra una scena e l'altra, tra una sequenza e l'altra, scrivi il sole entra dalla finestra, la stanza è metà in luce, metà in ombra, Graziella è metà in ombra. E diventa metafora di una situazione, diventa metafora di un modo di essere di questa Graziella, di questa piccola che ha 6 anni e sta vivendo un momento terribile, accusata d'essere una ladra di questa borsa che è poi della mamma.
Certo, perché l'ombra è un po' un grembo, no? È un rifugio, perché ritorna in qualcosa di in un'oscurità che la protegge, perché la realtà che è la luce in quel momento la ferisce. Ma ci sono più, nel corso del testo, il tempo muta, in montagna il tempo muta spesso, e muta il tempo anche nel poco spazio, diciamo, in cui si svolge l'azione, però a un certo punto il sole si copre, poi ritorna, le montagne sembrano incombere nel momento in cui non c'è il sole, per cui quello che era un paesaggio, come dire, ridente, no? Si dice, diventa invece un posto inquietante, per cui momenti ho giocato anche con delle rispondenze fra l'animo dei personaggi e quello che era il paesaggio, quello che stavano guardando, la natura attorno a loro.
L'anima del personaggio, le anime dei personaggi e i loro pensieri, i tanti pensieri, i continui pensieri, ma dovremo parlare nella prossima puntata di questi pensieri e quindi dobbiamo per forza di cose salutare i nostri ascoltatori. Grazie a Marina
Silvestri.
Grazie,
grazie a voi, grazie a te.
E grazie al regista Riccardo Righi. Alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine a cura di Mariella Grande. Thank you.